I Giochi dell'Armonia presenta
Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo. Primo incontro, il dono dei doni.
Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati al primo appuntamento del ciclo di catechesi che ci accompagnerà in questo tempo di Pasqua. Ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto, la parola a Don Fabio Rosini.
Lo scopo di questa avventura che inizia con questa trasmissione è il conoscere meglio lo Spirito Santo attraverso i suoi sette doni. Già altrove abbiamo avuto occasione di affrontare velocemente i sette doni dello Spirito Santo nelle trasmissioni che abbiamo dedicato al sacramento della confermazione, ma vogliamo fare un vero e proprio percorso di apertura al dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che è un motivo di rimprovero da parte della Chiesa orientale verso noi occidentali, perché siamo accusati, non a torto, di essere piuttosto generici e molto silenti, di parlarne poco. Obiettivamente non è facile parlare dello Spirito Santo perché ha delle caratteristiche ben precise e la terza persona della Santissima Trinità tendenzialmente non parla di se stessa. Ovvero sia, lo Spirito Santo, come dice il Vangelo di Giovanni, prenderà dal Padre, dal Figlio e lo annunzierà, e quindi tendenzialmente parla del Padre, parla del Figlio, non parla di sé, perché è amore. Allora, così siamo entrati già un pochino nella tematica. Allora, qual è il piano d'attacco di questa avventura? Parlare un pochino dello Spirito Santo e dare alcuni dati per impostare la logica in cui questo dono meraviglioso, questa terza persona della Santissima Trinità si relaziona a noi, e quindi entrare nei suoi sette doni nella luce di questa prospettiva. Ma noi dobbiamo appunto fare un pochino di minima introspezione trinitaria per poter capire lo Spirito Santo e anche un po' di antropologia. Perché? Allora, che cos'è lo Spirito Santo? Ce lo dobbiamo chiedere sotto tanti punti di vista. Beh, è il dono, così viene definito dal Signore Gesù. Riceverete il dono. È la felicità della fruizione di questo dono, cioè la felicità che procura nell'uomo. Ed è la realtà che ci introduce nella relazione con Dio più intimamente, ovvero sia, noi abbiamo una relazione col Padre e abbiamo una incorporazione nel Figlio, ma per l'opera dello Spirito Santo in noi. Ovvero sia, è la parte, come dire, la realtà di Dio più intima a noi, perché ha a che fare con la nostra sede più profonda, col nostro essere più recondito. È l'amore di Dio che entra dentro di noi, ed è quell'amore stesso che, incredibilmente, viene da Dio perché è all'interno dei rapporti trinitari. Noi abbiamo sempre questo problema. Quando parliamo di queste cose, è facile che si scivoli in una terminologia che, per essere precisa, come deve essere, però diventi un attimino impenetrabile a un orecchio così ordinario, normale. Ovvero sia, abbiamo il rischio di scadere in una algebra teologica precisa quanto fredda e non fruibile. Allora, cerchiamo un pochino di capire su questa base, a livello di impostazione, mi perdonino i teologi per la povertà e la semplicità della spiegazione, ma noi sappiamo chi siamo, che cos'è l'uomo, non a partire dall'uomo, ma a partire da Dio. È Dio che spiega la nostra realtà e noi dobbiamo capire un pochino Dio come è fatto all'interno e capendo Dio noi capiamo noi stessi. È un pochino questo, è un tema forte sullo Spirito Santo, perché propriamente la nostra sfida con lo Spirito Santo non è quella di capire un altro, ma di capire questo altro in relazione a noi e curiosamente questo altro che è in relazione a noi ci fa diventare noi stessi, ma torneremo su questo argomento. Allora, noi abbiamo conosciuto i segreti di Dio perché rivelati dal Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo ci ha mostrato che cosa? Una vita straordinaria. Quello che ha portato Gesù Cristo di importante, molto più che il fatto di aver detto delle cose belle, rilevanti, importanti, è come lui viveva, cioè la sua persona, il suo essere. Abbiamo visto in lui una realtà che è l'unione fra la nostra carne e la vita divina, e la realtà di Dio è Gesù Cristo, è vero Dio e vero uomo. E abbiamo visto l'uomo nella sua massima bellezza, la cosa più bella che abbiamo visto, l'amore più grande, la sapienza più profonda, la relazione più autentica con la vita, l'abbiamo vista nel Signore Gesù. E che tipo di relazione era? Che tipo di vita era? Era una vita da figlio. Gesù Cristo, più che maestro, più che potente, più che operatore di prodigi, più che tutto quello che possiamo dire di lui, la cosa fondamentale è che aveva un'attitudine filiale, cioè era figlio di Dio. E in questo essere figlio di Dio, lui ci ha rivelato il Padre. Parlava del Padre e agiva in relazione al Padre sempre, in ogni istante della sua vita. Tanto è vero che il massimo dramma dell'esistenza di nostro Signore Gesù Cristo è il momento in cui, incarnato fino in fondo, fino alla tortura, al patibolo, incarnato quindi in una condizione finalizzata a salvarci, a tirarci fuori dalla nostra bruttezza, dalla nostra perdizione, si è dovuto calare dentro la condizione del peccato. E che cosa è stato per lui il peccato? Questo grido, Dio mio, perché mi ha abbandonato? Cioè il fatto di sentire il Padre lontano. Allora, il Signore Gesù sente il Padre vicino, la sua gioia, la sua felicità è il Padre. Allora noi abbiamo scoperto che Dio è Padre, ancorché tutte le prerogative divine che intuitivamente o razionalmente possiamo dare, la sua verità più profonda è che è Padre. Infatti si rileva che nel nostro credo diciamo credo in Dio e non c'è una virgola dopo, diceva il grande cardinale Spidlich. C'è il discorso che continua, la virgola è dopo, ovvero sia credo in Dio Padre, il quale è onnipotente e creatore, ma è sempre Padre. Noi spieghiamo la sua onnipotenza in quanto paternità, noi spieghiamo la sua creatività in quanto paternità. Allora, Dio è Padre perché l'abbiamo conosciuto tale dal Figlio, che ha agito come Figlio in ogni singolo atto della sua vita. Noi dobbiamo pensare a tante cose che noi facciamo nelle quali non siamo figli. Siamo come orfani, come abbandonati, viviamo di noi stessi, viviamo a partire da noi stessi spiegando tutto con noi stessi. Ecco, il Signore Gesù ci ha mostrato un'altra vita, una vita da principi, da figli di re che sono abbandonati, guidati, custoditi, illuminati, sorretti dall'amore di Dio che è Padre. E fra queste due persone sussiste una relazione così possente, così meravigliosa, che è il segreto intimo della loro relazione, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, è la relazione che c'è fra questi due, fra il Padre e il Figlio. E questo Spirito Santo è ciò che, se entra nell'uomo, fa entrare l'uomo in quella relazione. Fa entrare l'uomo in questo amore, in questa sconfinata felicità di vivere come il Signore Gesù, da figli di Dio Padre. Allora, noi non riusciamo a capire bene fino in fondo il segreto di Dio senza lo Spirito Santo, cioè l'unità della Santissima Trinità, cioè il suo amore, è personificato nello Spirito Santo, che è proprio l'unità trinitaria, cioè che è la relazione fra il Padre e il Figlio. Il Padre è l'origine di tutto, il Figlio è l'amato, è colui che ama perché è amato, è felice perché è amato e quindi ama senza misura, e fra questi due questa relazione, l'unità, è lo Spirito Santo. E noi capiamo la Santissima Trinità in forza del fatto che c'è questa relazione sussistente. Cioè, che vuol dire? Cioè, i tre della Santissima Trinità sono tre relazioni, padre e padre. Questa è noi di una attitudine relazionale, di uno stato relazionale. Non c'è padre senza figlio, non c'è senso dire padre così. Uno non è padre se non in relazione a qualcuno che gli è figlio. E il figlio è figlio. E lo Spirito Santo è l'amore. L'amore che c'è fra i due. Allora, questo amore è una persona che può scendere nell'uomo. Ma se non capiamo veramente bene la Santissima Trinità senza questo amore, che non mette semplicemente in una relazione di ruoli, ma di unità, di amore, pur nella tripersonalità interna alla Santissima Trinità, neanche l'uomo lo comprendiamo senza lo Spirito Santo. Capiamoci bene. L'uomo è una sfida. Io ho una sfida. La mia felicità è amare. Per cui la mia felicità, curiosamente, è trascendermi. La mia felicità è entrare in relazione con le cose per amore e nell'amore. Cioè, di cosa stiamo parlando? Se io lavoro e nel mio lavoro non c'è amore, e se io non amo il mio lavoro, io soffro lavorando. Se io mi occupo di qualcuno, ma non ho amore per questo qualcuno, e non porto avanti una relazione costruttiva, si dice tecnicamente agapica, l'agapè che è l'amore in greco, se non ho questa relazione proprio di carità profonda, vera, autentica, io quando mi occupo di questo qualcuno seguo delle leggi, seguo delle norme, mi sento giusto, faccio il buono o cose piuttosto autoreferenziali. Io non posso essere fino in fondo me stesso se non ricevo l'amore come un dono che supera la mia grandezza, che è più grande di me, perché di fatto implicherà una condizione, una richiesta. Amare qualcuno implicherà sempre la perdita di se stessi. Amare veramente qualcuno implicherà sempre il fatto che io, nel momento in cui dovrò scegliere fra i miei ritmi e i suoi, fra i miei tempi e i suoi, amare una chiesa, amare una società, implicherà sempre che a un momento il mio interesse personale diventa secondario. Qualcosa di più grande del mio ego mi ha invaso. Qualcosa di più grande della mia sopravvivenza addirittura mi ha preso. Qualcosa che è più grande di me. Non è uno spirito che posso semplicemente produrre. Io lo posso desiderare, ma alla fin fine finirò con me stesso. Arriverò a me stesso, alle mie povere cose. Lo Spirito Santo, entrando nell'uomo, gli concede di avere l'attitudine eterna di Cristo. Per questo noi abbiamo nella storia il compimento di una parola che il Signore Gesù dice: voi farete opere più grandi delle mie. Il Signore Gesù è morto in croce, è stato sepolto ed è risuscitato e ha fatto un'opera, ma tanti santi hanno fatto cose incredibili, straordinarie, in un certo senso più grandi ancora, perché quelle che compivano al di fuori della Santissima Trinità, nella nostra vita umana, portando all'estremo, al massimo, alla vetta, l'opera della creazione, che cominciata con la creazione della realtà, ci mette addirittura dentro il soprannaturale di Dio. Insomma, lo Spirito Santo ci fa fare cose straordinarie perché ci porta a esplicitare fino in fondo la nostra bellezza. Ed è un'opera grandiosa, perché se Cristo ci ha redenti, questa redenzione, vederla in atto, è l'opera più grande. è il compimento dell'opera di Cristo vera e propria. Allora, non si può comprendere l'uomo senza lo Spirito Santo, perché non si può comprendere Cristo senza lo Spirito Santo, è perché noi siamo chiamati a una dimensione straordinaria, incredibile, meravigliosa, della presenza di Dio in noi e nei nostri atti, e nella nostra intelligenza, e nei nostri sentimenti, nelle nostre azioni, nella nostra memoria, nella nostra speranza, nella nostra relazione con tutto quanto. Questa è la grandezza della redenzione che appunto si dà per la ricezione dello Spirito Santo. Allora, l'uomo è fatto per amare, ma questo amore è talmente grande, questo desiderio di amare è così straordinario che solamente lo Spirito Santo può compiere questo desiderio. L'uomo può arrivare a fare atti eroici e grandi e belli, ma occasionalmente e con discontinuità. Invece questa stabile presenza della potenza dall'alto, della potenza di Dio nell'uomo, fa sì che lui porti a compimento opere grandiose, straordinarie, così come abbiamo visto nella storia in tanti santi e tante sante. Abbiamo visto la continuità, la tenacia, il fatto di non smettere. Questo non è umano. Un uomo sempre termina, finisce a un limite. Andare oltre ogni limite e con continuità e stabilità, questo è dallo Spirito Santo. Ma tutto questo ci porta a spiegare un'altra cosa, che se non possiamo spiegare il Signore Gesù senza lo spirito di amore verso il Padre, e non possiamo spiegare l'uomo senza il dono dello Spirito Santo come suo vero compimento, noi non spieghiamo la Chiesa senza lo Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo, che cos'è Gesù Cristo? Per ritornare appunto a questi tre aspetti che vediamo per capire lo Spirito Santo come è fatto e come agisce. Beh, Gesù Cristo diventa solamente un eroe e un benefattore, un esempio inimitabile, inarrivabile, e comunque una persona fra le altre, forse la più straordinaria, ma senza la santità di Dio è solo un uomo. Senza la relazione col Padre, che è lo Spirito Santo, è solo un uomo e non salva proprio nessuno. E anche l'uomo senza lo Spirito Santo è una promessa che non si può mantenere. Porta in sé delle aspirazioni, degli appetiti, delle voglie di amare che solo può desiderare e mai compiere. Ma la Chiesa stessa senza lo Spirito Santo diventa solo un'opera umana e neanche tanto affidabile. Senza lo Spirito Santo, l'uomo non è divinizzabile e la Chiesa non è divinizzabile. Se non ci fosse lo Spirito Santo, non si spiega anche la tenuta della Chiesa, che sopravvive ai molti peccati dei suoi membri. La redenzione arriva per mezzo della Chiesa, di una Chiesa che mille volte deve sbattere contro i suoi limiti, le sue povertà, le sue piccolezze, le sue meschinità, le invidie, le povertà, le nefandezze che si possono compiere nella Chiesa. Se tutto si spiegasse solamente sull'opera umana, noi avremmo un'istituzione fra le altre che serve relativamente, forse anche poco giustificabile in alcuni suoi aspetti, in alcuni suoi tratti. E invece la Chiesa si spiega come il luogo dove lo Spirito Santo si manifesta, opera, agisce, guida, corregge, insegna, esorta, consola, ricorda, indica. Lo Spirito Santo si manifesta nella sua Chiesa, nella nostra debolezza umana, in mezzo a mille cose. È lo Spirito Santo che giustifica l'esistenza della Chiesa. Per se stessa sarebbe solamente un'istituzione umana, solamente l'unione di questa istituzione, che organizzativamente è inevitabile, gli uomini hanno bisogno di organizzazione per poter stare insieme, ma la Chiesa è il luogo dove lo Spirito Santo opera e dove lo Spirito Santo si manifesta. Allora, la realtà che tutto questo indica è che lo Spirito Santo è il segreto della Santissima Trinità, è il segreto di Cristo, è il segreto dell'uomo, è il segreto della Chiesa. E quindi lo Spirito Santo, noi diciamo, è Signore e dà la vita. È Signore, è Dio e dà la vita. E che cos'è la vita che dà? Dà la vita che semplice quantità o qualità biologica? No. È quella vita che viene dall'amore tra il Padre e il Figlio. Cioè, per cui la vita che viene data dallo Spirito Santo è la comunione, la capacità di stare insieme. Lo Spirito Santo è la comunione. Dà la comunione, è il maestro della comunione. Lo Spirito Santo non ci insegna a farci i fatti nostri. Come vedremo appunto nel viaggio attraverso i sette doni dello Spirito Santo, che approfondiremo in questa chiave, non ci serve lo Spirito Santo per essere Superman, o per essere un non so che eroe, o per fare chissà che purificazione narcisistica, anche se spirituale. Lo Spirito Santo è quello che ci fa stare con gli altri. Se stiamo chiedendo lo Spirito Santo è per perdonare, se stiamo chiedendo lo Spirito Santo è per essere più mansueti, se stiamo chiedendo lo Spirito Santo è per stare con gli altri. Forse qualcuno non lo vuole lo Spirito Santo. Vuole solamente potenza, vuole solamente benessere, vuole solamente un godimento spirituale. No, lo Spirito Santo non darà godimento, non darà benessere, non darà vantaggi, darà comunione. Quel tipo di realtà per cui io, più sono io, perché lo Spirito Santo mi porta la mia verità, più sto bene con gli altri. Più sono me stesso, più sono capace di comunione, di perdono, di accoglienza, di dialogo, di vera comprensione, di empatia, di accoglienza. E quindi lo Spirito Santo fa in me una cosa, che non esiste più niente di mio che, pur restando mio, non sia per gli altri. È mio, ma è per gli altri. Perché la mia realtà, la mia vita, il mio corpo è il mio, ma è tutto per l'amore. La mia casa è un luogo che è tutto destinato all'amore e al servizio. Ogni cosa che possiedo diventa strumento di amore. È quella realtà per cui io liberamente, finalmente mi possiedo, per cui mi posso regalare. Lo Spirito Santo, quindi, come lo vedremo in questa avventura che faremo sui sette doni che lui consegna, è l'arte di uscire da se stessi diventando sempre più se stessi, diventando così figli di Dio, diventando sempre di più parte del corpo di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo fa di ogni atto umano un atto ecclesiale, cioè comunionale, cioè aperto agli altri, in funzione degli altri. Qui terminiamo la prima nostra trasmissione con una consapevolezza. Ogni nostro atto che non è comunione, che non è edificazione della comunione, che non è amore, che non è apertura all'altro, non viene dallo Spirito Santo. Per quanto bello esteticamente possa essere, se non è per la comunione, non ha niente a che vedere con lo Spirito Santo.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Il segreto dell'uomo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui sette doni dello Spirito Santo. Primo incontro, il dono dei doni.